Music. Michael Pretorius, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Chi era Michael Pretorius, l'autore del brano che abbiamo appena ascoltato? Questo musicista tedesco, vissuto a cavallo tra il XVI e XVII secolo, è generalmente conosciuto per l'importante trattato teorico che porta il titolo di Syntagma Musicum, pubblicato tra il 1614 e il 1619. Si tratta di 3 poderosi volumi, quasi 1000 pagine in tutto. Il primo e il terzo sono scritti in latino e dedicati rispettivamente alla musica sacra e profana e alla teoria musicale in genere e alle forme musicali e alla terminologia e prassi esecutiva. Mentre il secondo, in tedesco, è un vero e proprio trattato di organologia con la descrizione e classificazione di tutti gli strumenti allora in uso. Una quarta parte che avrebbe dovuto affrontare la composizione non vide mai le stampe. Complessivamente si tratta della più ampia enciclopedia musicale del tempo e resta tuttora una delle più importanti fonti per lo studio del cosiddetto alto barocco, vale a dire quello più remoto rispetto a noi. Ma il suo autore fu anche un compositore particolarmente prolifico, rilevante ben oltre quel gruppo di danze strumentali e alcuni canti natalizi per i quali oggi è prevalentemente ricordato. Si rischia di considerarlo un maestro di cappella, un Kapellmeister, un po' di secondo piano. Con questo ruolo, in effetti, trascorse un considerevole periodo presso la corte di Wolfenbüttel, non certo un centro di estremo rilievo nel contesto tedesco. Tuttavia, a parte il fatto che negli ultimi anni della sua vita si trovò in città come Dresda, Lipsia, Norimberga e Magdeburgo, venendo peraltro a contatto con i più noti esponenti della generazione di compositori immediatamente successiva, ovvero Heinrich Schütz e Johann Hermann Schein, quella di Pretorius resta una personalità centrale nella storia della musica tedesca nel periodo successivo a quella pace di Augusta, 3 ottobre 1555, che sanciva l'applicazione della formula cuius regio, eius religio, cercando un equilibrio nella convivenza tra cattolicesimo e luteranesimo che si rivelò comunque precario. Salli, 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 non sarà fuori luogo ricordare la situazione nei paesi tedeschi in quella fase di definitiva disgregazione del Sacro Romano Impero, che era passata attraverso la citata pace di Augusta e, complici le spaccature create dai dissidi confessionali, avrebbe toccato il culmine circa un secolo dopo con quel Trattato di Westfalia, grazie al quale nel 1648 si metteva fine alla guerra dei Trent'anni. La Germania a quell'epoca avrebbe conosciuto una suddivisione addirittura in oltre 300 unità territoriali. Scontate le conseguenze negative di questa estrema parcellizzazione politica sulla situazione economica e commerciale dell'intero paese. Ma la forza del messaggio luterano, ricordiamo che alla morte di Carlo V nel 1580 la Germania era luterana per circa 2/3 del proprio territorio, la forza del messaggio luterano era un germe per l'intelletto, per la cultura e per l'arte. Un germe che avrebbe resistito persino alla disastrosa guerra dei Trent'anni. La spinta di un profondo rinnovamento musicale, che nasceva peraltro dai territori rinascimentali della polifonia sacra, senza affatto disconoscere l'eredità del gregoriano, questa spinta sarebbe continuata per tutto il Seicento fino a raggiungere il primo Settecento grazie all'apporto di un'ampia schiera di compositori. Tra i primi nomi che si incontrano in questa schiera vi sono quelli di Praetorius insieme a Scheidt, Schütz e Schein, mentre al culmine sicuramente vi è la figura di Johann Sebastian Bach. Forse dunque non è solo una coincidenza il fatto che Praetorius sia nato nel 1571 a Kreuzburg an der Werra, una cittadina nei pressi di Eisenach, dove, poco più di un secolo dopo, vedrà i natali proprio Bach. Che l'anno di nascita sia il 1571 è attestato da due storici settecenteschi, Wenzel e Walter, i quali sottolineano come la sua morte sia avvenuta il 15 febbraio 1621, proprio il giorno in cui il musicista compiva 50 anni. Si potrebbe tuttavia trattare di un errore, visto che altre fonti consentono di individuare questa data, in modo peraltro non univoco, tra il 1569 e il 1573. Il padre di Praetorius era un pastore protestante e aveva studiato teologia con lo stesso Lutero a Wittenberg. Fin da piccolo, Michael poté dunque godere di un'educazione con rigorosi principi di fede, educazione che egli comunque riuscì felicemente a coniugare con una instancabile vivacità intellettuale, una fortunata combinazione che costituì il terreno fertile in cui si formò la sua straordinaria personalità e da cui prese le mosse la sua incessante attività artistica. Praetorius corrisponde alla latinizzazione dell'originario cognome Schulz o Schultheis. Il giovane Michael, del resto, aveva studiato alla scuola latina di Zerbst, mentre dal 1585 intraprese gli studi di teologia e filosofia all'Università di Francoforte sull'Oder. Nella stessa città, probabilmente dall'inizio del 1587, ricoprì il posto di organista nella chiesa di Santa Maria, accettato per potersi mantenere dopo la prematura scomparsa del fratello maggiore che si occupava di lui. Lo stesso Praetorius afferma di essersi poi trasferito nella citata Wolfenbüttel, una città nella Bassa Sassonia, già nel 1692. Ma solo 3 anni dopo pare sia entrato al servizio del duca Heinrich Julius di Brunswick-Wolfenbüttel come organista. Ricevette dallo stesso duca nel 1604 la nomina a Kapellmeister, un incarico che mantenne fino al 1613, quando, alla morte del nobile, si trasferì a Dresda, peraltro su richiesta del principe elettore di Sassonia che lo volle come maestro di cappella a Naumburg. Furono gli anni in cui conobbe Schütz e soprattutto ebbe modo di entrare in contatto con la più recente produzione musicale proveniente dall'Italia, che influenzò non poco i suoi ultimi lavori. Al tempo stesso poté dedicarsi con maggiore impegno ai suoi scritti teorici. I 3 volumi del Syntagma Musicum, come detto, videro la luce in quegli anni, ma non mancarono viaggi e impegni in varie località. Tra questi, l'incarico di organizzare, insieme a Schütz e Scheidt, i concerti nella cattedrale di Magdeburgo che si svolsero nel 1618. Il ritorno nel 1620 a Wolfenbüttel precedette di alcuni mesi la sua morte, forse per malattia, ma il musicista ebbe ancora il tempo di scrivere la propria versione del Salmo 116 per una raccolta voluta dal mercante Burkhard Grossmann, che fu pubblicata pochi anni dopo. Considerato che non ebbe una vita particolarmente lunga, risulta impressionante l'ampiezza della produzione musicale di Praetorius. L'elenco che egli stesso già forniva all'interno del Syntagma Musicum occupava ben 28 pagine. Un elenco che, a dire il vero, comprendeva anche lavori che aveva in progetto poi rimasti irrealizzati, ma dobbiamo mettere in conto che parte della sua opera è andata perduta. Opera che è prevalentemente basata sugli inni protestanti e sulla liturgia in latino in uso nel servizio luterano a quel tempo.
Oh.
corale, meglio ancora se lo identifichiamo con l'espressione tedesca Kirchenlied, era l'asse portante del culto luterano e, a differenza della musica che pure continuerà a essere composta in stile polifonico o concertante, cantate, mottetti, passioni, eccetera, richiedevano cantori adeguatamente preparati, il corale poteva essere intonato facilmente dall'assemblea dei fedeli insieme al celebrante. Praetorius si fece carico della responsabilità di gestire l'eredità del patrimonio musicale della riforma luterana e di tramandarla in forma adeguata, ad iniziare dalla monumentale raccolta, data alle stampe tra il 1605 e il 1610 e intitolata Muse Sionie. Articolata in 9 parti, addirittura 15 tomi, conteneva oltre 1200 composizioni vocali sacre, prevalentemente elaborazioni di canti della Chiesa luterana o anteriori alla Riforma, mettendo al centro dell'attenzione dunque l'intero repertorio degli inni in uso in Germania. Vista la mole, naturale che l'opera sia piuttosto varia nella sua articolazione, passando da brani per l'uso liturgico a canti eseguibili anche nell'ambiente domestico. Se da un lato si incontrano pagine per organici più complessi, alcuni brani arrivano a chiedere 12 voci suddivise in 3 cori, beh, vi sono anche pagine a 2 sole voci, nonché diverse altre, omofone e prive di imitazioni, per la classica formazione a 4 voci, quella dei corali appunto, che è stata abbondantemente usata ancora da Bach nelle sue più celebri composizioni sacre. Il titolo Muse Sionie è emblematico della colta personalità di Praetorius. Le muse, le nuove muse, non abitano più sul monte Parnaso, bensì sul monte Sion. Un modo per fare appello alle figure che nell'antichità classica proteggevano le arti e al tempo stesso fondare la propria musica sulle sacre scritture. Sono legate al Monte Sion anche le titolazioni di successive raccolte. Himno di Sionia, 145 versetti e 24 inni diversi, Megalino di Sionia, contenente 14 Magnificat, e Misso di Sionia, con brani dell'Ordinarium e del Proprium della Messa. confidando ulteriormente nell'aiuto delle muse, l'inesauribile musicista pensò anche a una raccolta non meno imponente di quella intitolata Muse Sionie, ma dedicata stavolta alla musica profana e consacrata dunque alle muse della classicità, le figlie di Zeus, dimoranti nella Eonia. Di qui il titolo Muse Eone. Venne realizzato tuttavia solo un volume nel 1612 intitolato Tersicore, che riuniva brani di danza in gran parte di autori francesi. Poi l'opera venne interrotta non avendo dato l'esito sperato da Praetorius, il quale, come già detto, dopo il 1612-1613 era venuto a contatto con le novità provenienti dall'Italia, tant'è che nella terza parte del suo Syntagma Musicum citava i nomi che maggiormente lo avevano impressionato. Incontriamo così Agazzari, Viadana, Monteverdi, Giovanni Gabrieli, tutti esponenti di un nuovo stile concertante. Ed ecco che l'instancabile Praetorius pianifica ancora un'opera, ancor più grandiosa delle precedenti. Sono i 15 volumi di Polichimnia Ecclesiastice, all'interno dei quali intendeva musicare tutti i testi per la Chiesa proprio nel nuovo stile concertante. Ne riesce a completare solo 3, e tra questi quello intitolato Polichimnia Caduceatrix et Panegirica rappresenta la più completa raccolta di esempi nella nuova tecnica, quella che a Venezia Gabrieli e Monteverdi avevano portato ai massimi livelli artistici. Nel considerare l'intera opera di Praetorius non va sottovalutato il fatto che egli fu per molti versi un autodidatta, pur potendo contare su una personalità particolarmente determinata e su una solida educazione ricevuta nel più autentico spirito luterano. La sua intenzione di raccogliere e tramandare il patrimonio musicale della Riforma tuttavia si coniugò sempre, come abbiamo visto, con una forte apertura agli sviluppi nel campo della composizione, puntando costantemente a incorporare la musica all'interno del servizio divino. Nella prefazione alla Polihymnia Caduceatrix sottolinea, giocando sull'assonanza delle parole, che un buon sermone, in latino concio, deve sempre includere il cantio, ovvero della buona musica cantata. Un'ultima curiosità. Insieme ai più importanti organisti tedeschi, Praetorius nel 1596 già prendeva parte alle celebrazioni per l'inaugurazione del nuovo organo nella cappella del duca di Brunswick-Wolfenbüttel situata nel castello di Gröningen. Le sue competenze in materia gli consentirono di progettare, poco più di una decina di anni dopo, la costruzione di un organo che tuttavia all'epoca non fu mai realizzato. Ebbene, nel 1921 le sue indicazioni, riportate nel De Organografia, la seconda parte del Syntagma Musicum, le sue indicazioni sono state riprese e lo strumento è stato finalmente realizzato nell'Istituto di Musicologia di Friburgo, dopo circa 3 secoli di attesa.
Febbraio 1621 muore a Wolfenbüttel Michael Praetorius. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.